Donandolo il preside della facoltà teologica pugliese, ma soprattutto è un sacerdote che ama Gesù e che ci trasmetterà sicuramente la bellezza di questo amore attraverso quello che lui ci comunicherà. La nostra comunità sta ricevendo tanti doni, dobbiamo riconoscere questo, che il Signore è generoso con noi e ci fa incrociare tanti volti che ci parlano dell'unico mistero di Dio. Com'è bella la Chiesa, tante tonalità, un po' come le note diverse, ma che raccontano l'unico volto, l'unica armonia, l'unico amore. Voi sapete che una volta al mese, il giovedì, che è per noi un momento costante di preghiera e di adorazione, riflettiamo sul tema di questo anno. Questa sera la preghiera, forza della famiglia. E prima di lasciare la parola a Don Angelo, applichiamo subito anche concretamente questo tema, pregando per due intenzioni proprio di famiglia. La prima, vogliamo pregare per Tiziana, la sua mamma, per questo lutto così improvviso. In queste ore difficili, adesso che si chiudono le porte, che il corpo di una persona cara visibilmente non è più presente in mezzo, il cuore sappiamo quanto è più inquieto. Preghiamo con amore per questa famiglia, la preghiera forza della famiglia. E poi un'altra intenzione è pregare per Giuseppe e Ida, che oggi celebrano 41 anni di matrimonio. Preghiamo che il Signore benedica il loro amore. Ci mettiamo in piedi. Tu sei la prima stella del mattino, tu sei la nostra grande nostalgia, tu sei il cielo chiaro dopo la paura, dopo la paura di esserci perduti, e tornerà la vita in questo mare, soffierà, soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele e le toccherà di te, soffierà, soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele e le toccherà di te. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo insieme con la prima preghiera del foglietto. Padre nostro che sei nei cieli, ci hai dato un modello di vita nella Santa Famiglia di Nazaret. Aiutaci, Padre benevolissimo, a fare della nostra famiglia una nuova Nazaret, dove regnino la gioia e la pace. Sia essa profondamente contemplativa, intensamente eucaristica e vibrante della gioia. Aiutaci a restare insieme attraverso felicità e fatica, grazie alla preghiera familiare. Insegnaci a riconoscere Gesù in ciascun membro della nostra famiglia, particolarmente quando soffre e rimane ferito. Il cuore eucaristico di Gesù renda i nostri cuori uniti e uni come il suo. Aiutaci a compiere santamente la nostra vocazione familiare. Possiamo amarci gli uni gli altri come Dio ama ognuno di noi ogni giorno maggiormente, e perdonarci a vicenda le nostre colpe, come tu perdoni i nostri peccati. Aiutaci, Padre benevolissimo, ad accogliere quanto ci doni e a dare quanto ci prendi con un grande sorriso. Cuore immacolato di Maria, motivo della nostra gioia, prega per noi. Santi angeli custodi, siate sempre con noi, guidateci e custoditeci. Amen. Don Lucangelo, parlando prima di presentarmi, ha detto che questa esperienza è un dono per la comunità. Io voglio testimoniare prima di cominciare che è anche un dono per me essere qui in questo momento. E lo è in una giornata molto particolare, perché dicevo a Don Lucangelo prima di entrare qui nella sala dell'assemblea liturgica, che questa giornata è stata piena di scuola per me. Stamattina ho fatto lezione nel seminario, nel pomeriggio dalle 3 alle 4 e mezza ho fatto una prima riunione, e poi dalle 4 e mezza alle 6 e mezza un'altra riunione. E non posso non nascondervi la mia gioia di essere finalmente in mezzo al popolo di Dio. Perché per un prete diocesano il rapporto vivo con la gente, con il popolo santo di Dio, non è qualche cosa di accessorio, di opzionale, ma è vitale. Perché voi siete la nostra sposa, la comunità cristiana è la nostra sposa. Allora questo momento ha un sapore nuziale per me ed è il bel regalo che il Signore mi dà nel compimento di questo momento. Devo dire che ho apprezzato molto il tema che mi è stato affidato, per quale rifletteremo insieme. Certo, forse molti di voi potrebbero venire qui e raccontare meglio di me l'esperienza di come la preghiera sia stata la forza della famiglia nei passaggi belli e meno belli dell'esistenza. Però vogliamo dare a questa nostra riflessione non tanto i caratteri della conferenza, perché questo mi riporterebbe di nuovo a scuola, non vorrei in questo momento. Vorrei invece, proprio in questo clima nuziale, nella intimità, dare piuttosto il tono di una condivisione, di una partecipazione. E può essere questa una condivisione perché il mistero familiare ci riguarda tutti. Non riguarda solo gli sposi e coloro che sono stati chiamati da Dio a diventare santi nel matrimonio, ma come figli, fratelli, padri, madri, ognuno di noi, quando si parla di famiglia, viene toccato immediatamente. Allora vorrebbe essere questa una compartecipazione. Pensando al titolo, la preghiera come forza della famiglia, voglio fare alcune considerazioni introduttive. Innanzitutto mi piace molto l'accostamento del tema della preghiera al tema della forza. Nel titolo che mi è stato affidato si dice che la preghiera è una sorgente di forza per la famiglia. Non è l'unico, ci sono tante sorgenti di forza, ma sicuramente un luogo privilegiato in cui la famiglia attinge la forza è la preghiera. Perché mi piace il termine forza? Perché nella tradizione cristiana il termine forza ha un significato preciso, tant'è che quando la forza diventa una disposizione stabile delle persone, diventa una virtù, la fortezza. E la virtù della fortezza nella tradizione cristiana ha due significati fondamentali: l'uomo forte, la donna forte, la famiglia forte. È innanzitutto l'uomo, la donna, la famiglia che ha il coraggio di perseguire il bene anche quando il bene è arduo. Il forte è colui dunque che è impegnato nella ricerca del bene, non solo quando fare il bene è facile, ma anche quando il bene richiede sacrificio, anche quando il bene richiede impegno, insomma quando il bene richiede perseveranza. Dunque la forza è la capacità di perseverare nel bene anche quando il bene è impegnativo, è arduo. È arduo come scalare una montagna. Ma la forza è la fortezza, che è la virtù corrispondente, nella tradizione cristiana significa anche un'altra cosa: la capacità di superare la paura. In modo particolare la fortezza è la capacità di superare la paura più grande che noi abbiamo, che è la morte. Dunque la forza e la fortezza che si attingono nella preghiera hanno questi due significati per me. Ci danno l'energia per superare lo sforzo che il bene richiede, perché fare il bene non è una passeggiata, fare il bene richiede la dedizione integrale di sé, insomma il bene si sposa integralmente. E seconda cosa, la forza e la fortezza virtù corrispondente ci danno la capacità di superare la paura, e la paura più grande che abbiamo è quella della morte. Si dice infatti nella nostra tradizione che il modello per eccellenza della forza e della fortezza è il martire. Non solo il martire colui che viene ucciso per il Signore, il martire è anche colui che vive per il Signore, non è solamente colui che muore per il Signore, è anche colui che vive e che testimonia la sua appartenenza al Signore. Dunque nel nostro ragionamento dobbiamo mettere insieme queste due cose così importanti: la preghiera, l'incontro con il Signore, la preghiera, il respiro dell'anima, e vedere come la preghiera diventa energia per fare il bene. La preghiera diventa un serbatoio energetico a cui attingere per fare il bene, e nello stesso tempo per vedere come la preghiera diventa la forza per superare la paura. Queste cose potrebbero sembrare teoriche, però vi prego, mentre ascoltiamo, mentre ci diciamo queste cose, di pensare alla nostra esperienza. Appena pensiamo alla nostra esperienza, immediatamente ci rendiamo conto della verità di queste cose. Quante volte nella nostra vita è lo spirito di preghiera che ci ha dato, proprio come una leva, la forza di perseverare nel bene? Quante volte siamo stati tentati anche di gettare la spugna in un impegno del bene che richiede sacrificio e dedizione? Dove abbiamo trovato la forza? In una parola ascoltata, in un colloquio silenzioso con il Signore, stando di fronte a Lui, nella celebrazione eucaristica. E la preghiera, la sorgente della forza per fare il bene. E così anche la paura. Chi di noi può dire di non avere paura? Anche i credenti. Il fatto di avere la fede non ci toglie la paura, però la fede che diventa preghiera trasforma la paura in coraggio. In coraggio! La preghiera è il luogo in cui la paura diventa coraggio di affrontare la vita e la storia. Quando si rapportano insieme la preghiera e la forza, bisogna tener conto di un terzo elemento che è molto importante, che è la speranza. La preghiera, infatti, è il luogo in cui si attinge la forza, perché la preghiera è un'esperienza di speranza. Anzi, dovremmo dire che esiste una circolarità, c'è un rapporto strettissimo tra preghiera e speranza. Infatti, da una parte la preghiera è l'attestazione della speranza. Le virtù teologali stanno dentro di noi. E come si misurano? Il termometro della speranza è la preghiera. Se vuoi vedere se ti fidi veramente di Dio, in fondo la speranza significa questo: fidarsi delle promesse di Dio, guardare la storia con gli occhi della risurrezione del Signore. Se vuoi vedere se ti fidi veramente di Dio, guarda come preghi e quanto preghi. Quello è il termometro della speranza. Però è pure vero. Per un verso la preghiera è attestazione della speranza, per un verso la preghiera è in qualche modo il luogo in cui la speranza trova la sua forza. Perché quando è che io mi fido di una persona? Parliamo a livello umano, prima ancora di parlare della relazione con Dio. Quando è che io mi fido di qualcuno? Quando conosco, quando ho esperienza concreta di relazione. Quando impara a stare con una persona, allora scatta la fiducia nell'altro. La preghiera rispetto alla speranza ha la stessa identica funzione. È stando con il Signore che impara a fidarmi di Lui. È stando con il Signore che impara ad avere occhi di speranza. E mi fido di Lui non solo oggi, ma anche guardando il futuro mio, della mia famiglia, della comunità, dell'umanità nella quale voglio vivere. La preghiera e per la famiglia, ma per ciascun battezzato, sorgente di forza, perché è il luogo in cui la speranza viene attestata e in cui le batterie della speranza si ricaricano continuamente. Uno dei mali del nostro tempo è la paura nei confronti del futuro. Gli studi di carattere sociale attestano questo, che se c'è un dato che caratterizza il nostro tempo, gli uomini e le donne del nostro tempo, tutti, non solo i giovani con la loro incertezza riguardo a quello che devono fare, tutti noi, è la paura nei confronti del futuro. La preghiera diventa in questo tempo, come in ogni tempo della storia della Chiesa, il luogo nel quale imparo a conoscere il Signore, imparo a fidarmi profondamente di Lui, e questa diventa sorgente di forza per me. Quindi mi piace molto il tema che mi è stato affidato proprio per questa serie di relazioni che si pongono in connessione reciproca. Detto questo, entriamo nel vivo delle nostre cose e ci chiediamo: qual è il fondamento della preghiera familiare? Dove sta il fondamento che rende tipica la preghiera familiare? E la risposta possiamo dire così: la preghiera della famiglia poggia innanzitutto sul battesimo. Questo è il primo grande fondamento della preghiera della famiglia. E il secondo fondamento sta nel fatto che la famiglia cristiana è una chiesa domestica, una piccola chiesa, una chiesa in miniatura. Riflettiamo su questi due punti. Gli sposi, la famiglia cristiana nella sua globalità, è costituita da persone che hanno ricevuto il battesimo. E tutti battezzati, proprio per essere battezzati, battezzati significa che appartengono al Signore, che sono consacrati a Lui, che portano dentro il segno che Lui è il padrone della nostra vita. Tutti i battezzati hanno la responsabilità, ma io direi la gioia, hanno la gioia di fare della propria vita un culto gradito a Dio. Tutti i battezzati abbiamo questa responsabilità e questa gioia di fare della nostra vita un culto gradito a Dio. E utilizzo il termine culto perché è più ampio di preghiera. Non solo la preghiera in senso stretto, la preghiera liturgica, il momento in cui mi metto di fronte al Signore, no, tutta la vita. Il lavoro, la passione per l'azione politica della comunità cristiana, il piccolo grande bene che riusciamo a fare, l'empatia che sperimentiamo di fronte alla sofferenza, tutto può diventare culto nei confronti di Dio. E la Sacra Scrittura dice proprio di offrire i propri corpi come un sacrificio a Dio. Il corpo è segno della integralità della vita. Allora tutti i battezzati hanno la responsabilità di fare della propria vita un culto a Dio. E quando questa responsabilità raggiunge la sua sommità? Nell'Eucaristia. Nell'Eucaristia questa responsabilità che i battezzati hanno raggiunge il suo momento apicale. Non c'è momento più grande nel quale noi facciamo della nostra vita un culto gradito a Dio. Penso che poco tempo fa è stata celebrata l'Eucaristia. Che cosa è avvenuto? Il Signore si è offerto per noi, ma nello stesso tempo quelli che hanno partecipato hanno fatto della loro vita in unione con l'offerta del Signore un culto gradito. Hanno portato qui tutto quello che hanno fatto, le faccende di casa, il lavoro domestico, la pazienza delle relazioni, la fatica educativa, hanno portato tutto qua. E in unico piacere, che è quello dell'azione dello Spirito Santo, hanno reso lode a Dio e ringraziato il Signore di tutto, chiedendo a Lui la forza. Dunque tutti i battezzati hanno la responsabilità della preghiera, hanno la responsabilità e la gioia della preghiera e di rendere un culto integrale nei confronti di Dio, e questo si compie massimamente nel battesimo. Ora, che cosa è il matrimonio rispetto al battesimo? Il matrimonio che fonda la famiglia non è nient'altro se non una forma del battesimo. una modalità di vivere il battesimo. Altra è la forma con cui noi sacerdoti viviamo il battesimo, consacrati al ministero, altra è la forma in cui gli sposi vivono il battesimo, legati da un legame consacrato. Qual è la specificità dunque del battesimo nel matrimonio? Quello di vivere il battesimo in due, in un cammino di coppia, in un cammino comunitario. Questa è la specifica forma che il sacramento del matrimonio dà al sacramento del battesimo. Dunque, tutti i battezzati hanno la responsabilità di rendere la propria vita un culto a Dio. Gli sposi hanno la responsabilità di rendere un culto a Dio insieme. E la famiglia che da quel matrimonio nasce ha la responsabilità di rendere un culto gradito a Dio insieme. Non abbiamo molto tempo per riflettere su questo, però capire questo significa capire anche la specificità della spiritualità coniugale. Qual è la specificità del cammino spirituale degli sposi? Quello di essere un cammino di vita spirituale in due. Ed è bello, questa è la forza. Perché quando si cammina in due, un po' tira uno, un po' tira l'altro, uno è più avanti in un aspetto, uno è più avanti in un altro. Certe volte uno bisogna proprio trascinarlo, e questo avviene. È spettacolare, noi presbiteri abbiamo un punto di osservazione del tutto particolare, certe volte vediamo veramente uomini tirati nel mistero di Dio da mogli che sono proprio perseveranti. No, io con mio marito lo devo portare in chiesa, lo devo portare di fronte al Signore, devo fargli scoprire la gioia della preghiera. Quanti vediamo, quanti uomini noi vediamo proprio tirati nel mistero di Dio dalla tenacia delle donne. E abbiamo visto anche tante volte anche uomini che per il loro spirito di fede hanno pian piano santificato, convertito anche le proprie mogli. Dunque il sacramento del matrimonio dà una forma al battesimo, e la forma che è data al battesimo è quello di vivere il battesimo in due. Questa è una cosa importantissima. Questo significa che la vita spirituale degli sposi non può essere individualistica. Io non posso compiermi l'itinerario spirituale come se mio marito non esistesse. Non posso compiere un itinerario spirituale come se mia moglie non esistesse. Ma devo trovare dei punti di contatto per poter camminare insieme. Camminare insieme. Questa è la gioia e anche il peso del matrimonio. Perché quando uno cammina da solo, può incorrere vittime, può avanzare secondo i suoi desideri, ma quando uno ha la responsabilità di un altro, è costretto ad aspettare, è costretto a rallentare, è costretto a tirare quando è necessario, è costretto in qualche modo a stabilire i tempi del percorso insieme con l'altro. Allora, se gli sposi, prima di voglio dirvi una cosa che mi è piaciuta molto, quando ero studente a Roma, c'era un mio amico brasiliano il quale stava facendo una tesi all'Istituto di Antichità Cristiana sulle immagini nuziali presenti nelle catacombe. E ci sono, come sapete, a Roma delle catacombe che non sono visitabili. Allora, siccome lui doveva fare questo studio, questa tesi di dottorato su questo, mi chiese il favore di andare insieme con lui a fotografare in alcune catacombe non aperte al pubblico queste immagini nuziali particolari che lui aveva trovato. Allora bisognava tenere anche gli stivali, perché in alcune di queste c'è un po' d'acqua, al buio in questi luoghi così. Mi ricordo che trovammo un'immagine straordinaria, probabilmente erano sepolti i due sposi in questo rotolo, e c'era questa immagine appena forzata, ma bellissima, due sposi e Gesù risorto con la mano sulla spalla di uno e con la mano sulla spalla di un altro. È bellissima l'idea di che cosa sia il matrimonio. Camminare insieme, uniti dalla grazia di Gesù risorto. Ora, la preghiera della famiglia trova qui il suo fondamento. gli sposi debbono pregare perché sono battezzati e come tutti i battezzati debbono fare della loro vita un'offerta gradita a Dio, ma debbono imparare a pregare insieme, non solo a pregare l'uno per l'altro, che è già una cosa bellissima, portarsi nella preghiera, ospitarsi nella preghiera, portare in qualche modo, siccome sei diventato una sola carne con l'altro, ma non solo una sola carne con tuo marito, con tua moglie, ma anche sei in qualche modo una sola carne con i tuoi figli che sono parte di te. Queste persone ospitano inevitabilmente la tua vita. Non si tratta solo di pregare l'uno per l'altro, ma di pregare comunitariamente l'uno insieme all'altro. La preghiera degli sposi e della famiglia è una preghiera comunitaria che ha il suo fondamento profondo nel battesimo. Se per quel vero questo, pregare o non pregare per gli sposi non significa solo tradire o non tradire il matrimonio, ma pregare o non pregare significa tradire o non tradire il battesimo. Si tratta di vivere profondamente il dono del battesimo o impedire questo grande. Invece, gli sposi sono due battezzati chiamati a camminare insieme e quindi chiamati a pregarsi l'uno per l'altro, l'uno accanto all'altro. C'è uno splendido testo di un antico autore cristiano, certo Tertulliano, che canta la bellezza degli sposi che insieme pregano, insieme si inginocchiano, insieme partecipano all'Eucaristia, insieme danno le elemosine a chi ne ha bisogno, insieme, e alla fine dice quando Gesù vede questo spettacolo sorride e si lascia sfuggire una benedizione. È bello pensare che il Signore sorride a vedere due persone che vivono insieme il battesimo, camminano insieme secondo l'itinerario di Dio. Questo è il primo fondamento della preghiera degli sposi. C'è un secondo, e il secondo è l'ecclesialità della famiglia cristiana. Noi, nella luce del Nuovo Testamento, crediamo che gli sposi e la comunità familiare che dal matrimonio nasce non sia solamente la cellula della società, come si dice. È vero questo. Ma due sposi che si sono uniti nel Signore e che hanno generato nella fede i loro figli, che accompagnano nella fede, non sono solamente una cellula della società, ma sono una cellula viva del mistero della Chiesa. Sono una piccola comunità di fede, di speranza e di carità. E così come nella comunità cristiana, se non si pregasse, non sarebbe comunità. Se cancellassimo la preghiera, il volto della Chiesa non sarebbe più riconoscibile. Se la preghiera è la voce della sposa Chiesa nei confronti dello sposo del Signore, questo vale inevitabilmente anche nei confronti della Chiesa domestica. Se la comunità domestica non pregasse, che sposa del Signore sarebbe? Se non gli parlasse, non gli manifestasse il suo affetto, come potrebbe avvenire questo? Dunque la comunità familiare è una comunità di preghiera, perché coloro che compongono la famiglia sono battezzati. Ma la comunità familiare è una comunità di preghiera perché la Chiesa, la famiglia, è una piccola Chiesa. Non una Chiesa autonoma, perché mancano alcune cose che la famiglia non può farsi in proprio. La famiglia è una Chiesa, ma non una Chiesa autosufficiente. La famiglia non si può confezionare l'Eucaristia. La famiglia non ha il retto annuncio della parola di Dio, quello che è legato al sacramento dell'ordine. Insomma, la famiglia è una Chiesa che non basta a se stessa, ma è una reale ripresentazione del mistero della Chiesa. È bello pensare questo. È bello pensare che quello che Gesù ha detto ai suoi valga in modo eminente per la famiglia, dove due o più sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E che cosa è la famiglia cristiana se non una comunità radunata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Dunque le nostre case sono il luogo di una presenza misteriosa ma reale di Gesù risorto. Quell'immagine che ho vista di qui era bella perché era inequivocabile che era il risorto, perché il risorto era rappresentato con un abito bianco da lave e una fascia dorata, che sono i colori con cui l'Apocalisse descrive il risorto. Il risorto sta in mezzo agli sforzi. Ed era bello perché, pur nella semplicità, sapete che i disegni sulle catacombe sono stilizzati, semplici, c'era quasi uno sforzo di unione. Gesù risorto in mezzo che tiene insieme. Era lui il ponte che univa quelle due persone. Allora la comunità familiare, per riscoprire la bellezza e la gioia della preghiera, deve riscoprire il senso della sua ecclesialità. La famiglia è una piccola chiesa, ed è una piccola chiesa perché è radunata attorno alla presenza misteriosa ma reale di Gesù risorto. Questa espressione che Gesù ha utilizzato, dove due o più sono in Italia, io sto in mezzo a loro, non è originale di Gesù. C'è un detto rabbinico che è anteriore a Gesù, che dice così: quando due sono uniti attorno alla Torah, Yahweh è in mezzo a loro. Ed è verissimo rispetto a Gesù. La Torah sarebbe la parola di Dio. Quando una famiglia è unita attorno alla parola di Dio, non solo scritta ma anche vissuta, digerita, fatta propria dai cuori, dalle coscienze, Gesù risorto, la gloria di Dio è presente in mezzo a questo. Il senso della presenzialità del risorto nella nostra vita cambierebbe la nostra esistenza. Io penso che ognuno di noi, entrando in questo luogo che considera sacro, perché il Signore è presente in modo peculiare, fa cambiare l'atteggiamento, cambia il timbro della voce, cambia i modi di rapportarsi agli altri. Insomma, noi cambiamo quando entriamo qui, perché sappiamo che Gesù risorto nei segni dell'Eucaristia è presente in modo forte, nel segno della parola, nel segno della comunità. Ma se noi crediamo veramente che dove due o più sono uniti nel mio nome, io sto in mezzo a loro, anche le nostre case sono un luogo della presenza del Signore. E dovremmo recuperare il senso di questa presenzialità. Era bello anche quando, mi ricordo, quando eravamo più piccoli, e forse i più anziani sanno dire a me, quando si diceva qualche cosa di sconveniente a tavola, sia forne l'angelo. È bello pensare che le case siano abitate dal Signore e dai Suoi angeli. La saggezza popolare antica ci insegna delle cose meravigliose. È come se chiedessimo all'angelo di spostarsi un po', perché il nostro vissuto deve dire delle cose che non sono. Questo è il senso vivo di una presenza. Dunque la preghiera significa, la preghiera domestica significa scoprire la bellezza, scoprire il senso vivo di questa presenzialità del risorto in mezzo alla comunità domestica. C'è un antico autore cristiano, San Giovanni Crisostomo, che dice che chi sono i ministri della Chiesa domestica? Gli sposi. Venendo nella comunità parrocchiale ci sono i ministri di Dio, riconoscibili nella loro autorità. Nella casa i ministri di Dio sono gli sposi e hanno un ministero importante della vita e dell'amore nella comunità. Ecco perché, in quanto ministri di Dio, i genitori possono benedire i loro figli. In quanto ministri di Dio possono benedire la messa. È bello questo, recuperare il senso di questo ministero ecclesiale che gli sposi hanno. Com'è bello pensare a tutto questo. Dunque, la preghiera degli sposi si fonda sul battesimo, la preghiera degli sposi della famiglia si fonda sulla consapevolezza che la famiglia è una chiesa domestica e ha bisogno di una ministerialità. Poi diremo qualcosa su questo, ma voglio aggiungerlo subito. Chi è responsabile dell'insegnamento della preghiera nella comunità? Chi è la guida chi è che ha la responsabilità di insegnare a pregare? Il ministro di Dio. Una delle nostre responsabilità più grandi è quello di insegnare la preghiera, testimoniare la preghiera. Nelle case sono i genitori che hanno questa responsabilità. Non è che sono cambiate le cose. Se siete ministri della Chiesa, che è la famiglia, che è la casa nella quale abitate, avete una responsabilità educativa in ordine alla preghiera. Ma su questo torneremo alla fine, perché mi sembra una vera urgenza del tempo che stiamo vivendo. Allora, se il fondamento è chiaro, spero che sia chiaro, possiamo fare un piccolo passo innanzi e chiederci: quali sono le forme della preghiera in casa? Quali sono gli aspetti tipici della preghiera in casa? Beh, uno lo abbiamo annunziato già, perché corrisponde al fondamento. La preghiera della famiglia, se ha una sua tipicità, sta nel fatto di essere una preghiera comunitaria. Questo l'abbiamo già evidenziato. Anche quando le persone non sono fisicamente presenti, c'è una ospitalità permanente nella preghiera che fa in modo che i credenti si portino insieme di fronte. A me piace molto quando gli sposi, parlando della propria famiglia, dicono noi. È bellissimo questo termine. Non è né io né tu, è noi. È un salto di qualità. È il noi. E quando sono di fronte al Signore, non portano solo io e tu, ma portano di fronte al Signore in noi. Il gruppo, la comunità, questa piccola chiesa insieme portava di fronte al Signore. Questa è una caratteristica importante. La preghiera tipica degli sposi, la preghiera tipica della vita della famiglia, è una forma di preghiera di comunità. Io penso che ogni famiglia cristiana pian piano dovrebbe inventarsi almeno un momento in cui si benedice e si loda il Signore insieme. Almeno un momento di comunità. Poi del resto della giornata si corre, chi va da una parte, chi va dall'altra, ci si ospita nella preghiera continuamente, ma almeno un momento in cui questa visibilità comunitaria dovrebbe essere presente. E quanto è bello quando gli sposi vanno a messa insieme. E quanto è bello quando le famiglie vanno a messa insieme. Vedete, gli sposi e le famiglie sono una bellissima parabola di Dio, uno splendido racconto di Dio. E quando lo possiamo vedere insieme, questo è importante non solo per le persone vivere insieme l'esperienza dell'Eucaristia, no, la famiglia unita nell'Eucaristia è una profezia per la Chiesa, è una profezia, un segno. Due sposi che si vogliono bene veramente nella Chiesa sono il segno di come Gesù Cristo ama la Chiesa, e i figli che portano insieme sono il segno della fecondità di questa unione. Voi siete una icona, ed è bello quando le icone sono ricomposte, no? Dopo magari anni che sono state separate per motivo, mettere insieme le icone, quando si può vedere la bellezza del femminile e del maschile, gli sposi uniti insieme di fronte al Signore. Non c'è icona più bella di più di questa. Ci sono tante icone belle, splendide, ma la più bella icona della Trinità è la famiglia cristiana. Ecco perché voi avete anche una responsabilità a livello di segno: essere nella vostra unione, nella comunità cristiana, un segno dell'amore di Cristo per la Chiesa. E quando sono due anziani che hanno vissuto tutta la vita insieme e si dicono ormai cose pochissime, si guardano, si capiscono, dei loro silenzi lunghissimi che sono sguardi di tenerezza, nella comunità cristiana, in un tempo in cui i matrimoni durano una settimana, 15 giorni, un mese, vedere due persone che hanno scommesso tutta la vita insieme e hanno finito dopo tanto tempo per assomigliarsi, questa è una parabola, è una buona notizia per il mondo. Ecco perché la preghiera della famiglia cristiana è una preghiera comunitaria, E questa preghiera comunitaria arricchisce la preghiera della comunità. Lì dove gli sposi insieme partecipano alla vita della comunità parrocchiale diventano un motivo di arricchimento per essa. Sarebbe bello riflettere su questo, però l'unica immagine di Dio autorizzata da Dio stesso è la famiglia. A immagini di Dio li creò maschio e femmina, li creò e li benedisse, moltiplicato. C'è tutta la famiglia, è l'unica immagine autorizzata da Dio stesso. È una cosa splendida, non dovrebbe mancare questo. Allora la caratteristica della preghiera della famiglia è una preghiera comunitaria. C'è una seconda caratteristica, peculiare, riguarda i contenuti. La preghiera della famiglia è una preghiera che attinge i suoi contenuti al vissuto concreto dell'esistenza coniugale. Quanto è bello questo. Dunque gli sposi nella loro preghiera non dovrebbero prendere formule prestampate o modulari anonimi, dovrebbero permettere alla loro quotidianità di diventare lode. E nell'esistenza della famiglia motivi di lode sono straordinari: la nascita, il battesimo, la comunione, l'acquisto di una casa, la gioia di averla restaurata, la festa di un incontro, la festa di stare insieme. Motivi per lodare il Signore sono tantissimi. E anche il lutto, la richiesta di aiuto al Signore, la richiesta di luce quando la volontà di Dio non si capisce. Insomma, le vicende dell'esistenza che diventano lode nei confronti di Dio. Dunque, le note che bisogna suonare nella preghiera della famiglia sono quelle delle vicende di ogni giorno. Ebbene, io mi ricordo, io appartengo a quella generazione in cui ancora i nonni stavano in casa, e mi ricordo che mia nonna alla fine della giornata sospirava sempre: il Signore ha provveduto. E dentro quella il Signore ha provveduto c'era tutta la gratitudine al Signore per le cose che erano accadute. Ha provveduto per la vita delle persone, ha provveduto per il pane, ha provveduto per la gioia di questo suo risultato scolastico, ha provveduto per questo e per l'altra cosa. E questo ci fa capire una cosa importante: la preghiera non è solo importante perché incontro con il Signore. La preghiera diventa uno sguardo sull'esistenza. La preghiera, proprio perché ti fa incontrare con la luce del Signore e della sua volontà, ti fa vedere con occhi rinnovati. Per cui una giornata che passa, io la posso considerare una casella sul calendario che è passata, oppure posso considerarla, come diceva la mia nonna, una giornata incorniciata dalla provvidenza di Dio. Tutto quello che è accaduto, dal levare il sole fino al suo tramonto, è un gesto della tenerezza paterna e della provvidenza di Dio. Bene, quanto sarebbe bello recuperare per questa prospettiva le vicende dell'esistenza che diventano lode. Capite allora come è possibile allora fare vivere fino in fondo il battesimo di famiglia? Le cose della vita nuziale, le cose della vita familiare che diventano lode nei confronti di Dio. Questa è la preghiera della storia. Per cui io posso anche utilizzare delle forme prestampate, posso anche utilizzare dei formulari che conosco, posso anche utilizzare questa o quell'altra possibilità, ma il contenuto, i motivi della lode, i motivi della benedizione dei confronti di Dio stanno scritti nel pentagramma delle giornate che viviamo. Trasformare le giornate in lode nei confronti di Dio. Per fare questo è necessario avere gli occhi giusti, perché se ti sei messi gli occhi neri della disperazione non vedrai il bene, e se non vedi il bene non avrai mai la voglia di ringraziare. Dunque la benedizione, la lode, il dire grazie al Signore nasce dal discernimento, dagli occhi giusti. Quando io comincio a vedere quanti doni ho ricevuto dal Signore, in genere noi facciamo, quando guardiamo la nostra vita, questo tipo di ragionamento: che cosa mi manca? ed è importante questo, però non diciamo mai che cosa ho, che cosa ho avuto. E quando metti insieme le cose che hai avuto, ti accorgi che pian piano, cominciando a elencare, sono tantissime. Allora gli sposi e la famiglia, quando prega, si chiedono in questa giornata, in questa stagione della vita nostra come famiglia, che cosa abbiamo avuto dal Signore? E per questo lo ringraziamo, lo lodiamo, affidiamo a Lui ogni cosa. E questo non solo nelle giornate luminose, quando le cose vanno proprio come vorremmo, ma anche quando la famiglia è visitata dal dolore, dagli insuccessi, dai problemi seri che bisogna affrontare giorno per giorno. Dunque, la preghiera non è solo della stagione bella, la preghiera è l'offerta della propria vita nella sua integralità, è la nostra vita in attesa del paradiso, conosce giornate luminose e anche giornate con le nuvole. E nelle giornate delle nuvole si chiede al Signore la luce, si chiede al Signore la forza, si chiede al Signore di capire la sua volontà. Perché la preghiera non è il luogo nel quale noi costringiamo Dio a fare la nostra volontà, ma Gesù di Nazareth ci ha insegnato che la preghiera è il luogo nel quale ci si sintonizza con la volontà di Dio. Si entra nella volontà di Dio. E questo nelle case significa vivere solo a livello di inferiorità. C'è una terza caratteristica della preghiera familiare che mi sembra importante. La sua connessione inscindibile con la vita della Chiesa, con la vita della comunità ecclesiale. La preghiera che si fa in casa o è preparazione alla preghiera che si fa in chiesa o è prolungamento alla preghiera che si fa in chiesa. La preghiera della piccola chiesa che è la famiglia dunque è collegata geneticamente alla preghiera della comunità cristiana. È bellissimo questo, pensare che tutte le nostre invocazioni al Signore durante la giornata, durante il lavoro, è propedeutico a quando si viene qui a andare insieme al Signore. Pensate un po', no? Se noi potessimo leggere nei cuori, veramente ogni Eucaristia è un mosaico, se potessimo ascoltare quello che emerge nei cuori, Signore grazie per questo, Signore grazie per questo, perché ognuno ha un motivo diverso. La preghiera è un mosaico di grazie nei confronti del Signore e l'Eucaristia è una sinfonia di grazie nei confronti del Signore e ogni coppia e ogni famiglia porta la sua specificità. È una sinfonia di preghiere che è maturata nelle case. Lì è il luogo in cui è nato, ma che è diventata comunitaria quando viene qui. Una preghiera dunque che diventa propedeutica alla preghiera della comunità cristiana o prolungamento della preghiera della comunità cristiana. È bello questo, pensare che nelle chiese domestiche dovrebbe risuonare la preghiera sperimentata insieme. Com'è bello, no? Quando nelle case si porta la parola di Dio ricevuta durante la domenica, come nelle case si porta la gioia di incontro per il Signore nell'Eucaristia, nell'adorazione. È come se il Signore incontrato, Gesù risorto, qui lo si portasse poi nelle case. Questo senso dell'appartenenza ecclesiale del cristianesimo, questo senso dell'appartenenza domestica del cristianesimo, nei primi secoli della vicenda del cristianesimo era molto forte. Perché? Nei primi secoli, in fondo, le parrocchie erano case. Quando il cristianesimo si è diffuso, i quartieri generali in cui i missionari stavano, da lì partivano, andavano in giro, erano le chiese, erano le case. Le chiese domestiche sono il luogo da cui il cristianesimo si è irradiato nel mondo intero. Ora, recuperare questo con una connessione strettissima con la vita della comunità grande è importantissimo. Allora, preparare la liturgia a casa è importantissimo. Preparare a casa, prima ancora di venire qui nella comunità, disporsi alla preghiera comunitaria. Per esempio, voglio farvi un esempio semplicissimo, l'esame di coscienza, no? Che si fa nell'Eucaristia, che si fa in altre forme di preghiera comunitaria. È un momento, un istante, però è pure vero che potrebbe essere preparato prima. Sto per recarmi in chiesa, mi sto preparando per stare lì di fronte al Signore dell'Eucaristia, ricevo ad ascoltare la Sua parola. Che cos'è avvenuto oggi in questa casa per la quale devo chiedere, per la quale devo chiedere perdono al Signore? In che cosa ho mancato nel mio dovere di madre, di padre, di figlio, di nipote? In che cosa ho mancato? E quindi questo esame, che poi portato nella comunità, fermenta di verità nella vita della comunità. Ed è altrettanto bello pensare che la preghiera fatta qui poi continua a risuonare nelle case, perché si porta lì l'Eucaristia, perché si porta la parola di Dio. Pensate, no? Nella Eucaristia la parola di Dio viene seminata nei cuori di ciascuno di noi. Per andare dove? Nelle case. La parola di Dio viene seminata nei cuori non per rimanere qui, sarebbe un disastro se rimanesse tra i banchi il seme della parola di Dio. Il seme della parola di Dio viene piantato nei cuori dallo Spirito Santo perché ognuno lo porti a casa. E così anche nell'Eucaristia, la grazia dell'Eucaristia è data non per rimanere qui, perché raggiunga le nostre case. Allora vedete come? Per un verso la preghiera che si fa nelle case è preparazione alla preghiera comunitaria, nella comunità parrocchiale. Per un verso la preghiera che si fa nelle case è prolungamento dell'esperienza che si fa insieme. Ecco perché per scoprire la gioia della preghiera la comunità domestica deve riscoprire il suo aggancio vitale alla comunità cristiana. Le chiese domestiche non possono essere tali e non possono essere luogo di preghiera se non sperimentano il legame genetico indissolubile con la comunità grande. È bello questo, però questo dice anche tanta responsabilità. Uno dei mali del nostro tempo è il fatto che le famiglie si sono allontanate. Si dice il fatto che le famiglie sono diventate sempre più autonome, separate. Spesso si sono scollegate dalla vita comunitaria, dalla comunità cristiana, si sono separate dagli interessi sociali per cui uno vive, si sono chiuse nell'appartamento. La mentalità dell'appartamento è diversa. La casa è un luogo aperto, accogliente, un luogo di convivialità. L'appartamento dice proprio il nido separato nel quale io mi estraneo da tutto il resto. La mentalità dell'appartamento è distruttiva per la famiglia. No, è una grazia, un dono avere una piccola abitazione oggi, con i tempi che abbiamo, è importante avere tutto questo. Però la mentalità del separarsi. Ora, quando la comunità domestica si separa dalla comunità parrocchiale, dalla chiesa più grande alla quale appartiene, inevitabilmente pian piano perde il suo smalto, perché gli manca l'Eucaristia, perché gli manca la formazione, perché gli manca il retto annuncio della parola di Dio. Inevitabilmente pian piano le cose cominciano a venire meglio. Dunque una preghiera comunitaria, una preghiera che trova nelle vicende della vita il materiale, i contenuti fondamentali, una preghiera che porta alla comunità grande, è una preghiera che prolunga la gioia della comunità. Queste sono alcune caratteristiche importanti della preghiera. E come è fatta concretamente l'esperienza della preghiera familiare? Alla fin fine, che cosa si dovrebbe fare? Perché la preghiera è un'arte. Concretamente quest'arte, come si impara? Come si dovrebbe fare? La prima cosa da fare è superare la timidezza della preghiera personale. Molte volte la preghiera non fiorisce nelle case, non perché le persone non pregano, ma perché hanno questo timore, questo sacro pudore di farsi vedere a pregare nell'altro, di coinvolgersi nella preghiera dell'altro. Bisogna superare questo, noi dobbiamo avere timore di quando facciamo il male, Quando si fa il male uno non si deve nascondere. Quando uno fa una cosa bellissima, dialogare con il Signore, non deve avere, deve avere la gioia di coinvolgere gli altri in questo percorso. Quali sono le indicazioni concrete che possono venire per chi voglia sperimentare la gioia della preghiera insieme con gli altri? Beh, ricordo semplicemente alcune cose che sicuramente nella nostra formazione abbiamo insegnato. Innanzitutto, la preghiera della mattina e della sera. Nelle case bisogna recuperare questo. Non si può andare a dormire come gli animali che non sono consapevoli di quello che avvengono. Non ci si può alzare la mattina come gli animali senza consapevolezza del dono di alzarsi. Non è necessario quindi scrivere un poema religioso, ma avere questa consapevolezza di fronte al Signore. Grazie della giornata che mi hai dato. Grazie di questa nuova possibilità che mi hai dato. Grazie di questo marito che tengo, anche se è un poco un carattere un po' complicato. Grazie di questa moglie che tengo, che pure la complicazione stanno state messe nei genitori. Grazie di me. Grazie dei figli che mi hai dato. Grazie di questa casa dignitosa che abbiamo messo insieme con tanti sacrifici. E così anche il termine delle giornate. Grazie Signore. Perché gli sposi non possono prendersi per mano la sera e chiudere insieme la giornata? Perché avere paura di questo? Perché non farlo? E sarebbe veramente bello proprio bello. Io ho visto, mi ricordo che una delle esperienze più belle che ho fatto quando ho cominciato il ministero, allora io sono originario di Pulsano, quindi sono fatto da qua, e nei primi mesi di ministero ero studente a Roma, il vescovo, il signor Papa, mi disse va bene, in attesa di finire gli studi, quando vieni in estate stai nel tuo paese, e quindi stavo in parrocchia. E gli altri due preti che erano in parrocchia, sapendo che stavo io in parrocchia, se ne andavano, anche scuola destra, ma io non sapevo nemmeno dove mettere, non sapevo ancora chi ero, e già dovevo. Una delle cose che temevo di più fu il fatto di fare un'azione, perché in genere purtroppo ci chiamano alla fine, molte volte veniamo, l'unzione diventa estrema unzione, cioè alla fine. E mi ricordo che mi chiamarono la sera che avevano bisogno, dicevo mio padre che ha bisogno di così, rileggendomi la formula per dentro, mi fece accompagnare questa persona. Mi colpì il fatto che questa persona, dopo essersi confessata, sapeva di avere molto poco della poesia, ma volle, disse a me, preghiamo insieme, e prese la mano della moglie, stringendola forte, come se avesse voluto recuperare tutto il tempo della preghiera che non c'era stato insieme, cioè che di fronte alla morte finalmente questo sacro pudore era caduto e l'altro voleva vivere questo momento di preghiera, non come individuo di fronte al Signore, ma come corpo, nella bellezza di pregare insieme. Il Signore mi colpì, ho ancora sotto gli occhi questo braccio forte che stringeva la mano dell'altro insieme di fronte al Signore. Recuperare la bellezza della preghiera che apre e che chiude le giornate. E bisogna insegnarlo anche ai nostri figli. Non bisogna aver paura di insegnare questo ai nostri figli. Di dirlo che bisogna cominciare la giornata lodando il Signore, che bisogna concludere la giornata lodando il Signore. Perché quella preghiera che inizia e finisce le giornate sarà per loro una scuola, perché gli abituerà a vedere le vicende della vita con gli occhi della benedizione, con gli occhi della benedizione, e gli occhi pieni di benedizione ti fanno scoprire il senso delle cose. Quanto è educativa questa preghiera, non bisogna averlo. E la migliore educazione della preghiera è la testimonianza. Se tu lo farai, potrai chiederlo con un'autorevolezza ai tuoi figli. Se tu non lo farai, non avrai autorevolezza. Sarai debole. Perché oggi non è che i bambini te li mandano a Dio, te lo dico proprio loro. Mi stai pregando di pregare, mi chiedendo di pregare. E perché tu non lo fai? Come giustamente tante volte dico, mi dici di andare a messa e tu da quanto tempo non ci vai? Mi dici che mi devo confessare, che faccio, e tu da quanto tempo non lo fai? La migliore educazione della preghiera è nella testimonianza. È vero, nel Nuovo Testamento si dice che i discepoli chiedono a Gesù di imparare a pregare perché lo hanno visto pregare. Perché lo hanno visto pregare. Hanno subito il fascino di questo momento in cui Gesù si mette di fronte al Padre. Dice, pure noi vogliamo fare la stessa cosa. Ed è bello quando i genitori insegnano a parole e con i fatti questo momento. Ancora, la preghiera a tavola è semplicissima. Perché avere vergogna di farlo? Perché non recuperare il senso della benedizione? Proprio la bellezza di stare insieme. E non solo la domenica, ma ogni giorno. Quello di chiedere al Signore la benedizione, quel momento, quelle parole che aiutano a riscoprire quello che è di fronte al mondo. Potrebbe non esserci quel pane sulla tavola, ma c'è. E non c'è solamente perché hai lavorato e sgobbato per metterlo insieme. C'è anche perché il Signore lo ha fatto fiorire dalla terra. Nella Pasqua ebraica si dice proprio questo, no? La preghiera sul pane quando si spezzavano le armi, no? Benedetto sei tu, Yahweh, perché hai fatto fiorire questo pane dalla terra, lo hai fatto germinare come un miracolo dalla terra. Riscoprire la gioia di benedire il Signore nella mensa. Ed è bello questo, perché forse quel momento è il vero momento comunitario per massa nella vita della famiglia. Perché spesso si lavorava insieme in famiglia, oggi ci sono tante attività diverse, ma quel momento è il momento per cui bisogna avere il coraggio di spegnere la TV. Spegnere la TV. Spegnere la TV che è l'ospite fisso della nostra casa. E non sempre è un ospite educativamente buono per la nostra casa. Spegnere la TV nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Benedetto, Signore, per questo cibo che stiamo per prendere. Aiutaci e provvedi anche per coloro che non ne hanno. Quindi quella preghiera diventa anche spinta alla condivisione, passione per i poveri che hanno bisogno di quel cibo. Diventa anche un esercizio di consapevolezza importante. Recuperare il senso di questo. Ma non solo la preghiera all'inizio del giorno e alla fine, la preghiera durante i pasti, anche la preghiera diffusa. Che cos'è la preghiera diffusa? La preghiera che alberga nel cuore delle persone anche quando lavorano. Voglio ricordarvi un segreto che le generazioni precedenti alle nostre avevano per battezzare il tempo impiegato nel lavoro, nelle cose che facevano, ed erano le giaculatorie. Che cosa erano le giaculatorie? Delle antifone che permettevano all'animo di portare il pensiero a Dio, ai santi. Quello durante il lavoro ti permetteva di dare consapevolezza religiosa a quello che stavi facendo, perché non c'è niente di quello che si fa in casa dalla mattina alla sera che non possa essere battezzato e offerto a Dio. La preghiera diffusa. Bene questa spesa, splendida questa. Accanto a queste forme semplicissime ci possono essere anche dei passaggi di crescita ancora più importanti. Io questo richiedo nei famiglie, non è che si possono dall'oggi al domani produrre queste cose. Però nelle famiglie nelle quali si compie un cammino di vita cristiana, di consapevolezza del battesimo, pian piano si possono innestare anche dei momenti di condivisione della parola. Quanto è bello questo, leggere la parola di Dio insieme. Ma non solo, chissà, non è che bisogna avere la competenza esegetica o aver studiato teologia per fare questo. La parola di Dio che si è ascoltata durante la domenica. Oggi questo mi ha colpito di quello che ho ascoltato, che te ne pare? E l'altro che ti dice un'altra cosa, perché spesso Dio ti consegna la parola attraverso un altro che l'ha ascoltata. e mettere insieme il pane della parola di Dio, è una cosa splendida. Dove questo accade, i frutti sono straordinari. Per questo nella chiesa domestica ci dovrebbe essere un angolo dedicato alla parola di Dio, un angolo nel quale la Sacra Scrittura è aperta, perché passando ogni tanto una sbirciatina, un salmo, un'espressione di Gesù entra nel cuore e ti mette in bene, perché la parola di Dio porta l'acqua pulita della grazia, della vita di Dio nei nostri cuori. Nelle nostre case dovremmo avere proprio un piccolo angoletto con la parola di Dio ben aperta, con la parola di Dio magari al brano del Vangelo della domenica, e nei momenti di festa, per esempio la domenica, Pasqua, a Natale, nei momenti di festa, nei passaggi importanti della vita, una candela accesa che sia segno della fede. Sono segni esteriori, ma di una realtà interiore, per cui entrando ti rendi conto che c'è una famiglia che dedica un'attenzione particolare alla parola di Dio. Purtroppo tante volte la Sacra Scrittura sta nella nostra casa, ma sta impolverata, ed è impolverata perché è chiusa, non è aperta. Ed è un peccato, perché l'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo. Allora risolverà, alcuni di noi hanno delle edizioni così belle che uno ha paura di aprirle, delle edizioni così preziose che magari uno ha avuto in dono dalla mamma, dal papà, dallo zio, da chissà chi, tutte dorate e pregiate, ma chiuse. Non c'è un libro, diciamo, non c'è un modo peggiore di trattare la Scrittura di quella di tenerla sigillata magari nella tomba. Invece la parola di Dio deve stare ben aperta, in vista delle nostre case. Dovremmo in qualche modo cominciare ad avere familiarità. E quando si fanno i regali ai figli, prima ancora del cellulare, bisogna regalargli un testo della Scrittura. Non c'è un libro più bello che tu possa regalare, quello del Vangelo, il Nuovo Testamento, la Sacra Scrittura, man mano che può capirlo. Spesso nelle nostre case abbiamo tanti libri, e li abbiamo a disposizione, proprio per grazia di Dio, i libri sono a disposizione. Però se il libro della Scrittura è la lettera che Dio ha scritto agli uomini, tenere in casa la lettera di Dio e non leggerla è una cosa normale. Pensate un po' voi, no? Se uno vi scrive una lettera e viene in casa e vede che la lettera sta lì bella, non aperta. Non c'è cosa peggiore di uno che sta scritto di vedere una lettera che poi è andata lì, non aperta, qualche volta accade. Pensate un po' il Signore, no? Che ci ha mandato questa lettera straordinaria, che è la parola di Dio, vederla lì chiusa, impolverata, preziosa per quanto vuoi, ma non utilizzata, non aperta, non sfruttata, non conosciuta. Trovare alcune modalità per condividerla. Io penso che perché questo avvenga è necessario che tra gli sposi ci sia questa intesa. Quando questo sfruttare insieme la Scrittura avviene nella coppia, pian piano anche i figli imparano a fare questo. Imparano che esistono capitoli, imparano che esistono versetti, imparano che esiste questo evangelista, quell'altro ancora. Sapete qual è il termometro che queste cose non avvengono? È l'inizio della catechesi. Sapete qual è il termometro che la preghiera del mattino e della sera non si fa? Perché quando iniziano a frequentare la catechesi nella comunità parrocchiale, e tu dici nel nome del Padre, del Figlio, del San Padre, sei della croce. Non di rado questo accade. Non di rado le persone non sanno fare il segno della croce. Non conoscono le preghiere elementari del mattino e della sera, non sanno dire due parole di fronte al Signore. E non hanno colpa, perché quelle dovrebbero essere apprese in casa. Oggi dobbiamo ringraziare il Signore perché molta opera di supplenza la fanno i nonni. I nonni sono spesso oggi supplenti nell'educazione. Quando come sacerdoti si è spesso magari in chiesa anche per la preghiera personale, è bello vedere che i nonni portano i cuori, vedi quello di Gesù. E perché in croce? Perché ha dato la vita per noi, è quella che è la mamma sua. E perché sta piangendo? Perché il figlio è stato ucciso per noi, ha dato la vita per noi, imparano proprio l'ABC, la fede del mistero pasquale, la risurrezione del Signore. mettere insieme i doni della parola di Dio. Perché non pensare anche alla possibilità di utilizzare la liturgia delle ore in casa? Non di rado questo accade. Nella comunità cristiana sono tante le persone che lodano il Signore con la liturgia delle ore. Voi sapete che esistono dei salmi che lodano la parola di Dio. E qual è la bellezza di questa preghiera? Tutte le preghiere sono belle, ma la liturgia delle ore ti fa entrare nel circuito più grande della preghiera di tutta la Chiesa. Pensate, noi come se sintonizzasse questa piccola chiesa domestica con un frammento, una piccolissima scheggia, una chiesa domestica rispetto alla chiesa grande, la fa sintonizzare con la preghiera di tutti. È come se tutti entrassero in un unico fiume grande di preghiera. Com'è bello, esistono tanti libretti con le quattro settimane. E quando si prega il Signore con i salmi, è bellissimo. Ed è bello pregare il Signore con i salmi anche in casa, perché i salmi sono la preghiera che Dio ha insegnato a noi. Sono per un verso i salmi sono la preghiera che noi rivolgiamo a Dio, ma nello stesso tempo sono parola che Dio mette nelle nostre mani, perché sono parola di Dio. Ed è bello imparare a lodare il Signore con i salmi, farlo insieme, almeno ogni tanto sperimentare la gioia di celebrare insieme l'ufficio divino. E dove si va a fare tutto? Nella comunità cristiana. E com'è possibile che questo avvenga anche nelle case, portando l'esperienza che viene nella comunità cristiana anche nelle case? E voglio chiudere ricordando il più alto momento di preghiera per una famiglia cristiana, che è l'Eucaristia. Il Concilio Vaticano II ci ha detto che la Eucaristia, la celebrazione eucaristica, è ponte e culmine di tutta la vita della Chiesa. La stessa identica cosa si può dire della vita della Chiesa domestica. La Chiesa domestica trova nell'Eucaristia la ponte a cui attingere quella forza di cui abbiamo parlato prima, perché obiettivamente vivere come sposi del Signore non è facile. Vivere come sposi del Signore nel contesto socioculturale che noi abbiamo non è facile, ma nell'Eucaristia si trova la fonte, la sorgente di tutta la responsabilità che gli sposi hanno. E c'è un altro aspetto, anche culmine, punto di arrivo, che in fondo, quando gli sposi vivono la loro vita come culto a Dio, la loro esistenza diventa un'ostia della vita. Dunque, quando noi partecipiamo all'Eucaristia come sposi, come famiglie, noi per un verso aggiungiamo la forza per diventare quello che dobbiamo essere. Per altro verso, l'Eucaristia ci indica continuamente la meta verso la quale tendere, provare a essere nella totalità dell'esistenza un'ostia gradita a Dio. Ecco, concludendo questo discorso, l'augurio che mi faccio di fronte a Dio in questo momento così bello anche nell'anno liturgico è questo: che riscoprendo in questo anno la bellezza, la gioia, ma anche la responsabilità della preghiera nelle famiglie, nelle chiese domestiche che costituiscono la trama di questa parrocchia, perché la parrocchia che cosa è se non famiglia di famiglia? Chiesa di chiese domestiche. L'augurio che vi faccio è che in questa chiesa grande della comunità parrocchiale e nelle chiese domestiche la preghiera riscoperta porti ai credenti a riscoprire la forza per perseverare nel bene e il coraggio con cui affrontare tutte le prove, tutte le paure che inevitabilmente nell'esistenza umana si riproducono. Grazie e la pazienza del tempo. Abbiamo fatto un po' tardi, però un po' colpa vostra pure tanto. In genere chi parla
non tiene molto conto dell'orario, si accorge degli scapozzamenti, no? Quando si sono venuti. Non li ho visti molto, per cui mi sono lasciato sedurre, come dice il profeta.
Bene, sentiamo il bisogno di ringraziare Don Angelo. Abbiamo annunciato il dono e l'abbiamo assaporato, è stato davvero bello e piacevole ascoltarlo, e soprattutto è pieno di contenuti che toccano la vita di ogni giorno. Noi davvero ti ringraziamo per questa possibilità che ci hai offerto. È bello pensare che la comunità parrocchiale cerca di vivere nelle vene della storia di ogni giorno tutto ciò che si insegna sulle carte della teologia, della vita. Ognuno di noi consapevolmente e inconsapevolmente vive il mistero della Trinità. Questa è la cosa più bella. Questi momenti di consapevolezza ci aiutano ad essere presenza significativa nella storia di ogni giorno. Noi, mentre ti ringraziamo, ti consegniamo una delle cose più preziose che abbiamo dopo l'Eucaristia della comunità, questa icona della Madonna delle Grazie, affidando a lei proprio il tuo ministero e chiedendoti di pregare per loro. E grazie davvero di cuore di questa possibilità. Ci mettiamo in piedi. E concludiamo con questa preghiera per la famiglia. Saluto anche Don Francesco Simeone e Don Davide Vico che sta dietro il tarocchiere. Insieme. Dio dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre che sei amore e vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, nato da donna, e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero santuario della vita e dell'amore per le generazioni che sempre si rinnovano. Fa che la tua grazia guidi i pensieri e le pene dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. Fa che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell'amore. Fa che l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, attraverso le quali a volte passano le nostre famiglie. Fa infine, te lo chiediamo, per intercessione della Sacra Famiglia di Nazareth, che la Chiesa, in mezzo a tutte le nazioni della terra, possa compiere fruttuosamente la sua missione nella famiglia e mediante la famiglia. Tu che sei la via, la verità e l'amore, nell'unità del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie ancora e buona serata.